Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale di lunedì 22 aprile. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Tebasti,
Presente.
Gardini,
Presente.
Guerzoni Marco,
Presente.
Zaccarelli, Bozzoli,
Presente.
Arretti,
Presente.
Lasagni,
Presente.
Sereni,
Presente.
Rubiani,
Presente.
Vandelli, non c'è, Costa, non c'è, Lugli.
Presente.
Okay.
Bene. Primo punto all'ordine del giorno, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 9 aprile scorso. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta del 9 aprile. Voti favorevoli unanime. Approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2023. Voti favorevoli 9, un contrario Rubiani. Permanere gli equilibri generali di bilancio e variazione al bilancio di previsione 2024-26. Voti favorevoli 9, un contrario Rubiani. Nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campogalliano. Voto favorevole unanime. Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione al ACER Modena della gestione e manutenzione corrente, manutenzione eccedente, quella corrente del patrimonio ERP e alloggi extra ERP del Comune Campogalliano. Voto favorevole unanime.
Qualcuno vuole la parola? Nessuno? Quindi mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Centro-sinistra Campogalliano, progetto Campogalliano. Contrari? Nessuno? Astenuti? Movimento 5 Stelle. Perché era assente l'altra volta. Punto numero 2, approvazione della classificazione acustica del Comune di Campogalliano, ai sensi della legge regionale 15-2001 per l'anno 2024. E c'è con noi l'ingegnere Sabrina Simonini e passo la parola all'assessore Messori.
Grazie Presidente, buonasera a tutti il Consiglio. La prima classificazione acustica del Comune di Campogalliano è stata approvata nel 2008, ha subito tre modifiche tra il 2011 e il 2014 ai tempi del piano strutturale comunale e ora che è stato approvato il nuovo piano urbanistico generale serve la redazione di un piano di classificazione acustica che sia coerente con le strategie del PUG. La classificazione consiste nella suddivisione del territorio in unità territoriali che vanno dalle aree protette a quelle protette. Produttive, cui associare diverse classi acustiche. Nelle tavole sono presenti uno stato di fatto e uno stato di progetto, dove quello di progetto indica le trasformazioni potenziali previste nelle strategie del PUG rispetto all'esistente. La proposta è stata adottata lo scorso dicembre dal Consiglio Comunale, questa sera invece va in approvazione una versione aggiornata acquisita il 4 aprile scorso e già discussa in commissione consiliare che recepisce il parere di ARPAE e stralcia gli accordi operativi che sono decaduti il 31 dicembre. Inoltre il 18 aprile è arrivato il parere favorevole dell'ente parchi dell'Emilia Centrale per le aree di Rete Natura 2000. Detto questo, lascio subito la parola all'ingegner Simonini per una illustrazione più dettagliata. Grazie.
Sì, si sente? È acceso? Ok. Buonasera a tutti. E allora, sì, come ha già detto, l'assessore ha già, diciamo, riportato il quadro. Che ci porta all'approvazione della zonizzazione acustica e quindi direi che io potrei proiettare le tavole se avete piacere di vederle oppure ci sono anche stampate se preferite e quindi adesso siccome poi mi devo allontanare dal microfono e sostanzialmente la classificazione acustica rispetto alla precedente di cui il Comune era dotato diciamo non ha subito stravolgimenti, nel senso è sostanzialmente una conferma nella quale però ovviamente sono stati diciamo aggiornate soprattutto le aree diciamo dove nel precedente strumento urbanistico c'erano delle previsioni diciamo di sviluppo che poi non si sono attuate, quindi sostanzialmente è stato un lavoro più che altro di aggiornamento rispetto alle previsioni che diciamo sono decadute nel momento in cui abbiamo approvato il PUG e abrogato il precedente strumento. Quindi adesso magari le proietto e poi se avete piacere posso fare un brevissimo raffronto tra la versione diciamo adottata e la versione che va in approvazione per evidenziare appunto quelle differenze che ci sono state fra l'adozione e l'approvazione, perché diversamente insomma il resto insomma, lo conoscete dalla fase di adozione. Mi sposto un attimo lì così le proietto. Allora, gli elaborati grafici diciamo sono 7 quadri, ma sostanzialmente inquadrano zone diverse del territorio, quindi la cartografia è unica ma suddivisa in diverse tavole per questioni diciamo di scala, quindi adesso magari mi posiziono su una un po' centrale, poi se avete piacere di vederne qualcheduna in particolare magari mi sposto. Comunque brevemente per riepilogare mostro la leggenda, facciamo così. Il territorio è suddiviso nelle 6 classi acustiche, diciamo che sono individuate poi dalla normativa nazionale che è quella che definisce poi i limiti di zona in base alle diverse classi. Quindi si passa dalla prima, che è quella, diciamo, dove i limiti sono più restrittivi, cioè prevista per i parchi, le scuole, gli ospedali. La classe seconda è quella che caratterizza il residenziale. La classe terza è quella arancione, che sostanzialmente caratterizza il territorio rurale ed è la maggior parte, diciamo, della superficie del territorio di Campogalliano. La quarta è prevista principalmente, diciamo, per le infrastrutture viarie. E la quinta per le attività produttive, quindi insomma tutto il territorio è stato quindi catalogato e appunto come sì, rispetto appunto alla precedente classificazione, come dicevo, non ci sono stati grossi cambiamenti se non appunto attualizzare quelle previsioni di piano che sono poi non sono state attuate. Vi mostro brevemente il raffronto tra la versione diciamo adottata e quella approvata che si differenzia appunto nelle zone in cui nella fase di adozione avevamo ancora era ottobre, quindi entro il 31-12 potenzialmente avrebbero potuto ancora concretizzarsi alcuni accordi operativi, quindi poi non essendosi attuati, diciamo, abbiamo provveduto a stralciarlo per fare questo aggiornamento. Quindi ad esempio questa è la zona di Panzano dove era previsto il PUA che poi non si è realizzato, quindi il tratteggiato che vedete sulla sinistra è stato tolto. Stessa cosa per la zona degli accordi Zucchini e COP, che quindi era diciamo, prevista come una previsione progettuale ed è stata diciamo, tolta, e anche la zona degli accordi diciamo, Torricelli e Vorciani, insomma, come si chiamavano. Quindi queste sono le modifiche che sono state apportate tra l'adozione e l'approvazione. Poi io mi fermerei qua, perché se avete piacere, avete delle domande, però sono a disposizione, insomma.
Bene, grazie ingegnere. Allora, do la parola ai consiglieri per domande o anche se non ci sono domande, altrimenti direttamente con gli interventi. Avete delle domande? Ecco, consigliere Rubiani.
Sì, un quesito di una cosa di cui avevamo già parlato con l'ingegnere era a proposito. Ci sono alcuni punti in cui il salto di zona è doppio, no? E questo non sarebbe consentito se ricordo bene la norma. E ci chiedevamo, quindi chiedevamo cos'è poteva essere previsto o meno. Tra l'altro, alcune di queste zone, sinceramente, uno è il contorno di uno stallone della Prospera, l'altro è il contorno dell'ex ceramica a Panzano, insomma, cioè non è che siano così tutte. difficili da, dai, sulle quali non è così difficile ipotizzare un qualche cosa da farsi, ecco. Quindi ci chiedevamo se, non, se c'è in previsione qualcosa o se siamo solo al, questo è lo stato di fatto, fine del problema. Grazie.
Se ci sono delle cose tecniche da dire, sì.
Volete fare prima le domande? No, sì, allora, esatto. Dunque, confermo che, diciamo, secondo la normativa regionale, diciamo, chiede di attenzionare le zone dove c'è un accostamento, diciamo, una giusta posizione tra aree classificate in maniera significativamente diversa, quindi diciamo col doppio salto di classe, quindi in quanto, diciamo, si possono creare delle situazioni di criticità, nel senso che in un'area è consentito, diciamo, un limite acustico maggiore che nell'area limitrofa, quindi ovviamente nella zona di confine. Ovvio che non è un confine fisico tracciato, cioè per terra, quindi chiaramente la richiesta è quella di attenzionare queste zone perché sono potenzialmente critiche. E, però allora diciamo che la zonizzazione acustica è uno strumento di classificazione, diciamo, e non è uno strumento operativo che è, diciamo, che non entra già nel merito di una possibile risoluzione delle criticità. Quindi quello che prevede la normativa è che successivamente venga messo in campo un piano di risanamento acustico, che sarebbe quello, diciamo, lo strumento in cui si vanno a evidenziare eventuali criticità e si individuano potenziali interventi di mitigazione o risoluzione dei conflitti. E che possono essere conflitti sia, diciamo, quelli che emergono dalla classificazione acustica, quindi dove si trova appunto una vicinanza tra due classi acustiche molto diverse, oppure potrebbero essere anche criticità di fatto, cioè che magari in una zona classificata di un certo tipo, ad esempio classe seconda, ci sono determinati limiti e magari di fatto invece si riscontra che lì il livello acustico sia superiore, quindi diciamo che bisogna intervenire per individuare delle misure che possono risolvere queste criticità. Allora, questo è uno strumento, diciamo, che di cui il comune potrà dotarsi, diciamo, in futuro, che vada a risolvere queste problematiche. Nello specifico la classificazione acustica, diciamo, non fa quello. Adesso l'esigenza era più che altro quella di aggiornare questo strumento e renderlo coerente con i nuovi strumenti urbanistici, e poi dopo si potranno affrontare le singole situazioni, insomma.
Ok, grazie. Quindi aggiungo che per adesso, anche politicamente, perché insomma poi in realtà poi il tempo non c'è stato, però non abbiamo già pensato, non abbiamo neanche iniziato a mettere in campo questo piano e quindi che cosa, delle azioni da fare per risanare queste cose, così come ad esempio un altro, non c'entra niente con la zonizzazione, ma anche nel Pug ad esempio si sono segnate anche le isole di calore, no? Che tutti abbiamo visto, quindi anche lì per adesso non sono stati fatti già pensati dei programmi di risanamento, però quando si vorrà intervenire su quelle aree, ma non solo, ma forse anche prima, l'amministrazione futura potrà pensare cominciare a pensare quali azioni si possono fare per migliorare questo aspetto. E se non ci sono altre domande, facciamo gli interventi. A chi la parola? Consigliere Lugli, prego.
Grazie. Atto necessario, lo capiamo, perché per completare il PUG, però il nostro sentire è assolutamente contrario a questo. Noi continuiamo a ribadire che la legge urbanistica regionale è debole coi forti e forte coi deboli, e il PUG in cascata fa lo stesso. Ora, per fare una qualsiasi intervento bisognerà avere il supporto di tecnici profondamente competenti, di un team di tecnici estremamente competenti, perché se no, se ti vai ad affidare al singolo professionista, penso a un geometra, penso a una persona qui che ha sempre lavorato nel paese, diventa veramente una montagna da scalare a piedi e mani nude. Non va nella direzione della semplificazione, non va nella direzione di rendere facile e accessibile al cittadino la possibilità di interagire con la pubblica amministrazione. Tutto qui, noi voteremo contro. Grazie.
E altri?
Come mai si può dire?
Questo va, 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 questo va.
Vanno quelli di là, però se sparate qua non va. Ma se adesso è staccato qualcosa allora.
Questo va.
Questo va. Ha fatto con Okay.
Sì, funziona benissimo.
Ok, prego consigliere Rubiani.
Grazie Presidente. No, semplicemente una questione l'ha già posta il collega Lugli, cioè della non semplicità sostanzialmente, ma più in generale questo pezzo che è stato commissionato insieme a tutto il pacchetto PUG, ed è il motivo per cui siamo qui questa sera, siamo stati qui qualche settimana fa su argomento, sì, un anno fa, alcuni mesi fa su un argomento simile, denota un po' l'atteggiamento o la modalità con cui si è voluti anche arrivare ad approvare il PUG, no? Manca questo, manca l'altro, questo non è definito, però intanto lo approviamo. Parlo del verde, parlo dei servizi, parlo anche di questo, no? Perché siamo qui stasera, non era pronto allora. E questo è ciò che a noi sembra scorretto, scorretto nel senso che dall'idea proprio che vogliamo fare le cose a prescindere che siano fatte, finite, compiute e intellegibili. Poi su questo si innesta quanto diceva poco fa il collega Lugli, per cui alcune cose, tipo questa, tipo il verde, sono diventate delle cose veramente complicate, cioè non sono più che con un professionista così, virgolette, normale, le vivi, le superi, ma sono diventate complicate da gestire per il cittadino. Questo da un lato. Dall'altro lato c'è quello che chiedevamo poco fa, cioè, ok, questo è lo stato di fatto sostanzialmente con le correzioni dovute alla decadenza di alcune ipotesi di lavoro. Ma ci aspettavamo che insieme ci si fosse presentato anche un'ipotesi di lavoro, cioè ci sono delle criticità, le vediamo bene tutti, perché si vedono anche solo in quella carta che abbiamo davanti in questo momento, senza scorrerle tutte, ma non c'è un'indicazione. E questo credo che sia peggio, cioè devo fare una zonizzazione, do un'indicazione di come è, ma anche di come vorrei che fosse. E quei viola con arancione di fianco sono come non deve essere. Peggio ancora, un po' più in giù, il viola con il verde di fianco, lì forse non si vede, ma a lato autostrada, qui nella zona del parco Tiananmen, c'è anche un pezzo così. Il rosso, pardon, col verde di fianco. Adesso qua non lo vedo, ma insomma esiste, guardate le cartine, c'è. Allora il nostro pensiero è, se dobbiamo fare la cosa per dire che l'abbiamo fatta, ci sta, ma secondo noi così non è né fatta né finita, e quindi non ci sta per niente che questa sia una cosa opportuna da farsi questa sera, e pertanto questa sera voteremo contro.
Grazie, altri? Ma Io mi sento solo dire una cosa, è chiaro che noi siamo qua per Campogalliano e pensiamo Campogalliano, stiamo parlando della zonizzazione acustica, quindi evito di commentare quanto è stato detto in generale sul PUG, perché abbiamo già avuto altre occasioni, però cioè, qui si parla appunto dell'acustica, no, del rumore, e cioè, bisogna anche delle volte un po' contestualizzare poi dove abitiamo, perché al di là, ma non è il caso di questa cartina, del singolo rumore del cittadino di un'attività, ma qua non si sta parlando tanto di questo, di un'attività, penso un bar eccetera, insomma, ma anche lì abbiamo il problema opposto, Campogalliano di solito, cioè siamo un comune piccolo e tendenzialmente chiunque se viene da, rispetto ad altri territori, non si può dire che non ci sia un contesto di situazione non accettabile riguardo rumore. È vero che siamo attraversati a destra ma anche sul nord, est e ovest da infrastrutture di viabilità, quindi è evidente che lì un po' di rumore c'è, però sinceramente non vorrei che passasse l'idea che Campogalliano è un paese dove c'è una zonizzazione per cui non si riesce a vivere bene. Tra l'altro abbiamo anche una struttura urbanistica dei territori residenziali, cioè delle aree residenziali, che è piuttosto evidente rispetto anche a tanti altri comuni dove c'è molta più commistione fra il centro abitato e le zone produttive, che di solito producono un po' più di rumore, insomma. E questa è una fotografia, cioè se uno aspetta a fare lo strumento quando anche è già risolto quello che lo strumento dice, non ci si arriva mai, perché non è che siano azioni che si possono compiere neanche in 6 mesi, quindi insomma andava, questo è uno strumento che deve accompagnare lo strumento urbanistico generale, che è il PUC, quindi andava fatta. Detto questo, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione, quindi chi è a favore? Centro-sinistra Campogalliano, contrari? Progetto Campogalliano, Movimento 5 Stelle. Ok, grazie all'ingegnere Simonini. Passiamo all'ultimo punto del Consiglio Comunale, che è il servizio per la gestione dei rifiuti urbani, l'approvazione e l'articolazione tariffaria e agevolazione. Ci sono qui con noi Filippo Sabattini di AIMAG, che si occupa in AIMAG anche della parte e prevalentemente della parte dei PEF, proprio, quindi dei piani economico-finanziari, e il dottor Luca Paderni dei nostri tributi dell'Unione. Do la parola alla. C'è anche il dottor Bertolani, che ovviamente quando si parla di numeri è sempre qua con noi e che ringraziamo anche. E do la parola all'assessore Messori.
Grazie Presidente, buonasera di nuovo. Ogni anno in questo periodo si porta in approvazione il piano economico finanziario relativo ai servizi ambientali, conosciuto semplicemente come PEF, che semplificando all'osso significa determinare l'ammontare complessivo dei costi della gestione dei rifiuti e degli spazzamenti stradali che è dovuto al Comune di Campogalliano e ripartire questo ammontare complessivo sulle singole utenze domestiche e non. E prima di lasciare la parola alla collega Tebasti per entrare nel merito degli aspetti tariffari, vorrei spendere due parole sul servizio di cui stiamo per trattare, il piano economico finanziario. Allora, semplicemente se andiamo sul sito web di ISPRA, sezione catasto rifiuti, banche dati, sezione rifiuti urbani, produzione e raccolta differenziata, e selezioniamo il comune di Campogalliano, noteremo che ci sono stati anni in cui il rifiuto indifferenziato pro capite anno ha superato i 300 kg e l'ultima volta è stato nel 2021. Allora, dai 302 kg del 2021 siamo scesi a 127 nel 2022, questo nonostante il 2022 sia stato l'anno in cui i primi 4 mesi erano ancora a raccolta stradale e solo i restanti 8 a porta, e ricordiamo che i dati di riferimento sono sempre quelli di 2 anni prima, quindi essendo adesso nel 2024, stasera ci riferiremo ai dati del 22. Sarà interessante vedere i dati che saranno presentati durante la seduta consigliare sul PEF che si terrà qui fra un anno esatto, cioè i dati del 2023, essendo il 2023 il primo anno totalmente porta a porta per il Comune di Campogalliano, con in più la tariffazione puntuale. Ora, anche se ISPRA non ha ancora convalidato ovviamente i dati sui rifiuti del 2023, cosa che farà l'anno prossimo, è facile immaginare che il rifiuto indifferenziato annuo pro capite a Campogalliano sia già sceso di fatto sotto il muro dei 100 kg, e questo per capirci, significa circa 2000 tonnellate all'anno evitate di rifiuti da incenerire o seppellire. 2000 tonnellate all'anno evitate. Ecco, questo è il risultato che abbiamo raggiunto e che dovremo sempre tenere presente nei nostri ragionamenti, che è un risultato ambientale enorme, dove l'aggettivo ambientale va inteso in termini anche di salute pubblica. E ci tenevo a specificare questo aspetto così semplice e così importante per aiutarci a non perdere di vista lo scopo del gioco durante la trattazione che segue, trattazione che sappiamo essere estremamente articolata anche in considerazione delle numerose novità che sono intercorsi in questi anni. Ricordiamo i nuovi metodi tariffari di ARERA, il passaggio a tariffazione corrispettiva nel nostro comune, il passaggio del PEF da comunale a unionale, e da un lato i rincari infrazionistici e dall'altro i risultati della lotta all'evasione. Ecco, le scelte alla base della composizione del PEF portate in approvazione stasera servono per questo, servono per tenere insieme gli aspetti ambientali, economici e sociali nella gestione di questo importantissimo servizio pubblico. Grazie.
Grazie Assessore, la parola all'Assessore De Basti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, a chi è qui in presenza e anche a chi sta ascoltando. Allora, noi dal 2020 abbiamo cercato di utilizzare dei fondi di diverso tipo per fare delle riduzioni sulla Tari e adesso sulla tariffa corrispettiva. In questo, anche per il 2024, vogliamo proporre appunto al Consiglio di approvare delle riduzioni che adesso vado brevemente a illustrare. La tariffazione verrà illustrata in seguito dal dottor Sabatini. Abbiamo un fondo, ancora un residuo di fondo funzioni Tari da 20.000 euro e a cui aggiungiamo 130.000 euro del nostro avanzo Tari, che è praticamente un tesoretto composto da più di 450.000 euro già riscossi di evasione erariale, quindi il lavoro dei nostri uffici, ufficio tributi dell'evasione Tari, scusate, e circa altri 200.000 euro ancora da incassare. Quindi utilizziamo 130.000 euro di questi per andare a fare quattro tipi di riduzioni. Per il primo, per le utenze più svantaggiate, quindi le chiamiamo le utenze domestiche ARERA, perché sono quelle che già facendo la dichiarazione dei redditi hanno in automatico un bonus per le altre utenze. Quindi abbiamo previsto un fondo da 40.000 euro per andare ad azzerare la parte variabile della tariffa, quindi gli svuotamenti minimi non verranno pagati da queste utenze per tutto l'anno appunto 2024. L'anno scorso avevamo stanziato la metà, quindi 20.000 euro, ed eravamo riusciti a non fare pagare un 67% della tariffa degli svuotamenti minimi. Quindi abbiamo raddoppiato il fondo. E la seconda invece riduzione riguarda, è una riduzione di tipo nuovo, riguarda le utenze domestiche con contenitore sanitario e pediatrico. Quindi sono quelle che da regolamento comunale possono avere questo contenitore dove possono appunto conferire solo pattume, insomma, sanitario, pediatrico, quindi pannolini e pannoloni, e sappiamo che già per questi conferimenti c'era uno sconto del 90% rispetto al bidone grigio dell'indifferenziato. Noi andiamo a ridurre del 50% la quota, quindi più o meno era il costo di questo svuotamento è circa del bidone era circa 2 euro, noi andremo a dimezzare e quindi verrà pagato circa 1 euro, quindi il 50% di riduzione per il contenitore sanitario e pediatrico. E per questo il fondo è di 5.000 euro. La terza riduzione riguarda le utenze domestiche che avranno nel 2024 un aumento rispetto alla Tari 2022 di almeno 15 euro. Allora, per tale utenze noi garantiamo una riduzione del 50% del maggior importo dovuto. Quindi per le famiglie che si vedranno degli aumenti nella tariffa corrispettiva 2024 rispetto al 2022, noi restituiamo il 50% dell'aumento, e per questa riduzione abbiamo stanziato 20.000 euro. Questa era una riduzione che avevamo proposto anche l'anno scorso, però abbiamo diminuito la cifra. L'anno scorso si partiva da 20 euro di differenza, quest'anno abbiamo diminuito a 15 per allargare la platea. La quarta riduzione, che è quella più corposa come fondo, è quella che riguarda le utenze non domestiche. Quindi quest'anno abbiamo allargato molto i beneficiari, perché applichiamo la riduzione del 50% del maggior importo dovuto a tutte le utenze che avranno un aumento della tariffa 2024, della tariffa corrispettiva 2024 rispetto alla 2022 di almeno 25 euro, qui con un tetto massimo di 5.000 euro. E quindi la riduzione ovviamente si applica solo per le utenze che erano già soggettate a Tari nel 2022. Per questa agevolazione stanziamo 85.000 euro. Quindi sommando appunto tutti questi importi arriviamo a una somma di 150.000 euro. Ecco, lo facciamo per diversi motivi. Ovviamente le utenze svantaggiate, sì, per aiutare, per dare una mano in più a chi già gode dei bonus. Per i contenitori sanitari e pediatrico siamo anche stati sollecitati da alcuni cittadini, proprio perché queste condizioni non sono scelte, ma ovviamente poi insomma vogliamo dare una mano anche per chi fa bambini. E per le utenze agevolate domestiche e non domestiche c'è soprattutto il fatto di abituarci, di aiutarci nel passare da Tari a tariffa corrispettiva, e anche poter utilizzare appunto le entrate che derivano dalla riscossione, dall'evasione della Tari. Io ho finito, grazie.
Grazie Assessore. Non lo trovavo. La parola a Sabatini per una breve illustrazione.
Va bene, grazie. Vediamo se riesco a essere multitasking. Allora, nella prima slide ripercorriamo i dati che prima sono stati menzionati e anticipati dall'assessore Messori, e nel mentre noi abbiamo inserito anche i dati 2023, seppure non siano dati pubblicati da ARPAE, questi sono quelli che noi andremo a comunicare, e quindi si riesce a vedere quello che è il risultato finale della trasformazione che è partita inizio 22, e quindi il 2023 è l'anno regime, e come giustamente si diceva prima, nel 2021 i chilogrammi ad abitante di rifiuti indifferenziati erano 302, mentre nel 2023 65 kg ad abitante. Quindi vedete come il monte di rifiuti raccolti dal 2021 al 2022 è passato da 6.090 tonnellate a 3.712, e la grossa riduzione di rifiuto indifferenziato con conseguente aumento della percentuale di raccolta differenziata. Questi dati, piccola postilla, sono tutti quelli relativi ai rifiuti conferiti al gestore, quindi nel 2021 era, 2022, 2023 AIMAG. Non sono inclusi in questi dati quei rifiuti che le aziende non domestiche conferivano in autonomia ad altri gestori, che per le varie regole del calcolo della percentuale della raccolta differenziata potevano essere inclusi, anche se i costi poi di questi rifiuti conferiti in maniera autonoma a soggetti terzi, poi dopo non trovavano corrispondenza all'interno dei costi del PEF. Quindi questi invece sono i rifiuti che trovano corrispondenza all'interno dei costi del servizio. E, detto questo, ripercorro brevemente quello che già l'anno scorso vi avevo descritto, cioè il processo che porta all'approvazione del piano economico-finanziario e quali sono i gestori coinvolti in questo iter. Tutto parte da ARERA, che è l'autorità nazionale per la regolazione delle energie e delle reti dell'ambiente, che definisce le regole per la definizione dei PEF, i piani economici finanziari. C'è ATERSIR, l'ente regolatore regionale, che predispone i PEF e li approva. Ci siamo noi come gestore e infine i comuni che devono approvare le tariffe a copertura integrale dei piani economici finanziari approvati da ATERSIR sulle regole di ARERA. Anche quest'anno, come ormai stiamo facendo dal 2020, come gestore noi inviamo i nostri dati da fonti contabili certificate, li inviamo ad ATERSIR, ATERSIR elabora questi dati sulla base delle regole, come vi dicevo, definite da ARERA, che portano alla definizione dei PEF. Dai PEF poi deve discendere l'articolazione tariffaria. I PEF, anche questo è un po' che lo diciamo, non sono più elaborati in una logica di preventivo, si parte dai dati di bilancio di 2 anni prima, quindi il PEF 2024 è elaborato sui dati di bilancio 2022, ma ARERA ha definito una serie di parametri che consentono e che limitano la variazione del PEF da un anno all'altro. L'anno scorso, ad agosto 2023, ARERA è uscita con una serie di delibere che hanno ampliato il panorama. E la prima di queste è la delibera 389, che ha aggiornato le regole per gli ultimi 2 anni del secondo periodo regolatorio, perché siamo nell'MTR2, cioè il metodo tariffario 2 che regola 22, 23, 24 e 25. ARERA ha aggiornato le regole per gli ultimi 2 anni, l'anno scorso, ad agosto, e la variazione più importante è che ha incrementato il valore di incremento minimo del PEF da un anno all'altro dall'1,7 al 2,7%, e ha aggiunto un coefficiente che prima non era presente, il CRI, che poteva essere valorizzato per ogni anno fino a un massimo del 7% di incremento sull'anno precedente, e questo coefficiente nasceva dalla possibilità che ARERA dava ai gestori di recuperare i costi generati dalle dinamiche inflazionistiche generatesi negli anni 22 e 23. Dopo vedremo quanto è stato valorizzato questo coefficiente. Sempre ad agosto del 23, giusto, anche l'anno scorso questa slide l'avevamo commentata, sarò più veloce. ARERA definisce anche le regole, gli obblighi e gli indicatori che il gestore deve rispettare in termini di qualità contrattuale, quindi nei confronti degli utenti, tempi di risposta, tempi di rettifica di fatturazioni, tempi di risposta a reclami, richieste di informazioni, e la qualità tecnica, cioè ARERA richiede che il gestore registri tutte le sue prestazioni e abbia una pianificazione e una consuntivazione effettiva di quello che viene svolto per garantire il rispetto di certe tempistiche, quindi il rispetto del calendario delle raccolte porta a porta, delle raccolte dello spazzamento, gli eventuali disservizi che gli utenti possono segnalare al gestore, quindi i tempi in cui questi disservizi vengono chiusi, e impone poi al gestore una serie di obblighi di registrazione e di comunicazione che tutti gli anni dovrà inviare questi dati da ARERA, e ARERA valuterà la effettiva corrispondenza tra il servizio detto e il servizio fatto. L'anno scorso, il 19 giugno, ATERSIR ha approvato la carta della qualità di AIMAG, stilata ai sensi di questa delibera di ARERA, il TQRIF, cioè il testo integrato per la qualità dei rifiuti, ma questo l'anno scorso l'avevamo già detto. Mentre ci sono due novità che sono state pubblicate sempre ad agosto del 23. ARERA sta iniziando, per così dire, a mettere il naso non soltanto all'interno dei costi o di determinati parametri indicatori relativi al servizio, ma anche all'interno della qualità dei rifiuti raccolti. Infatti ha definito un coefficiente che è l'efficacia per la raccolta dei sistemi di rifiuti differenziati soggetti a sistemi di responsabilità estesa del produttore, detta in maniera un pochino più sintetica, i rifiuti da imballaggio soggetti ai consorzi come Corepla per la plastica, a volte sentiamo qualche pubblicità per radio, Comieco per carta e cartone, Coreve per il vetro. Arera ha definito una serie di coefficienti, che ora non scenderò troppo nel dettaglio, che vogliono misurare l'effettiva qualità del rifiuto raccolto, quindi non più soltanto la percentuale di raccolta differenziata, che è stato un primo indicatore che ci ha accompagnato da tanti anni, ma adesso di quella percentuale di raccolta differenziata, di quell'85-90%, fammi vedere di quel 90% qual è il rifiuto che effettivamente viene valorizzato e quale invece no. Quindi Arera sta iniziando a fare questo monitoraggio, a voler vedere questi dati. E sempre ad agosto del 23 Arera ha pubblicato una delibera che istituisce un sistema di perequazione del settore dei rifiuti urbani. Arera ha definito due componenti che si vanno ad aggiungere all'articolazione tariffaria esistente. Questo UR1, che adesso non si legge nel PowerPoint, UR1 e UR2, la prima componente è per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e verrà fatturato 0,10 euro utenza annui, e la seconda componente per le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali come calamità o dintorni, espresso in 1,50 euro utenza. Quindi come gestore noi dovremmo fatturare questo 1,60 euro, ma lo dovremmo girare ad Arera, una partita di giro, quindi noi dovremmo versare questo 1,60 euro per tutte le utenze del bacino AIMG alla CSEA, che è la cassa dei servizi, per i servizi energetici e ambientali di Arera. Arera sta istituendo un fondo nazionale che poi andrà a riconoscere le gestioni che sostengono questi costi, quindi diciamo che il gestore AIMAG dovrà fatturare e girare la quota fatturata ad Arera per l'istituzione di questi sistemi perequativi. Si parla spesso di economia circolare, questa è giusto per far vedere dove noi ci posizioniamo all'interno dell'economia circolare. Noi siamo a valle, quindi siamo dove poi dopo bisogna raccogliere i rifiuti e bisogna riciclarli, ovviamente essendo consapevoli che esistono degli scarti che escono da questo circolo virtuoso. Quindi ricordare brevemente quali sono tutte le attività che trovano un riconoscimento all'interno dei piani economici e finanziari, quindi tutte le attività legate alla raccolta dei rifiuti, quindi la raccolta porta a porta, il presidio dei centri di raccolta, la raccolta dei rifiuti presenti all'interno dei centri di raccolta, tutte quelle raccolte dedicate che le utenze domestiche e non domestiche possono richiedere al gestore. Ci sono tutti i costi relativi allo spazzamento delle strade, ovviamente i rifiuti una volta raccolti devono essere trattati ed eventualmente smaltiti, c'è anche tutta una serie di attività legate poi alla commercializzazione di questi rifiuti presso i consorzi di filiera che prima vi accennavo, come Corepla, Comieco o il libero mercato, e i ricavi da questa commercializzazione dei rifiuti trovano poi dopo corrispondenza all'interno del PEF, perché ai sensi delle regole definite di Arera concorrono alla riduzione del piano economico finanziario. E poi c'è tutta una serie di attività legate al rapporto con l'utenza che abbiamo come gestore, quindi non soltanto l'emissione della fattura, ma anche la gestione dei contenitori, l'apertura e la chiusura delle utenze, e quindi i tanti contenitori che vediamo sul territorio si portano dietro tutta una serie di attività che trovano riscontro all'interno del PEF. Arriviamo al PEF approvato. Come vi dicevo prima, ci sono una serie di coefficienti che consentono la variazione del PEF da un anno all'altro. Il primo è quel 2,7%, che è un parametro definito da Arera. Poi c'è meno 0,10%, questo è un parametro definito da Atresir, che è una riduzione dei costi riconosciuti al gestore, quindi seppur di minima entità, è una riduzione dei costi e di conseguenza del piano economico finanziario. Poi ci sono una serie di parametri che sono definiti da Atresir, ma su proposta del gestore, in concomitanza col gestore. C'è uno 0,5% per il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità. Alla slide di prima, dove si parlava della qualità commerciale, della qualità tecnica, tutta questa serie di attività che hanno richiesto anche una trasformazione del modo in cui alcune cose erano fatte e previste, anche una digitalizzazione del processo e dotazione di sistemi hardware, ad esempio sugli automezzi dei fornitori, per avere la loro pianificazione, la loro consuntivazione. Tutti questi maggiori costi ARERA dà la possibilità di poterli vedere all'interno del piano economico finanziario. C'è uno 0,48% per qua stiamo parlando del PEF, non l'avevo detto, del bacino dell'Unione delle Terre d'Argine, quindi Carpi, Campogagliano, Novi di Modena e Soliera, quindi stiamo ragionando a livello di bacino tariffario. Uno 0,48% per una serie di potenziamento di servizi, in particolar modo la raccolta porta a porta della plastica di flusso B, che è una tipologia di plastica prodotta principalmente da una serie di utenze non domestiche e è stata avviata per il momento non nel comune di Campogagliano, la raccolta dedicata di questa tipologia di plastica, perché permette di avere una maggior qualità della plastica raccolta e una conseguente valorizzazione all'interno dei piani economici finanziari. Poi arriviamo a quel 2,16% che è quel coefficiente che poteva essere valorizzato fino a un massimo del 7%. Questo 2,16% è il recupero dei maggiori oneri che come gestore abbiamo sostenuto negli anni 22 e 23 e che non avevano avuto un riconoscimento all'interno dei piani economici finanziari. Tutta la spinta inflazionistica che c'è stata nel 22 e nel 23, ARERA ha definito il meccanismo per vederlo riconosciuto all'interno del piano economico finanziario. Quindi da questo si vede come il PEF del 24 incrementa del 5,73% rispetto al PEF del 2023. Si arriva quindi a 17.747.000. Dopodiché, prima di arrivare all'articolazione tariffaria, concorrono una serie di detrazioni per 1.391.000 euro che tra cui ad esempio il premio Comuni Virtuosi o il MIUR, che vanno a ridurre l'importo del PEF a 16.356.000. Quindi da qui parte l'articolazione tariffaria, ma prima di arrivare all'effettiva tariffa ci sono un'altra serie di quote, e in particolar modo segnalo 250.000 euro previsionali per attività da recupero da elusioni e sanzioni, che vanno quindi a ridurre le tariffe richieste a tutte le utenze, e quindi dai 16.356.000 arriviamo ai 16.166.000, articolati in utenze domestiche, non domestiche, quote fisse e variabili, danno origine all'articolazione tariffaria del 2024, che nella sua struttura non ha modifiche rispetto a quelle del 2023, non sono state aggiunte nuove quote tariffarie se non quelle perequative che vi dicevo prima. E nelle due slide successive ci sono degli esempi di variazione di tariffa tra il 2024 e il 2023. Come vedete, la tariffa di un'utenza domestica di due componenti, che fa vuotamenti minimi, quindi lo ricordo, la quota fissa per le utenze domestiche è data dal numero di componenti del nucleo familiare e dalla zona di servizio, che può essere urbana o forese, dove ci sono frequenze di raccolta differenziate, e dal numero di vuotamenti minimi fatturati, cioè quelli fatturati a prescindere, che è dato dal numero di componenti del nucleo familiare più uno. Quindi una famiglia da due componenti nella zona urbana standard ha una quota fissa di 137 euro e una quota variabile minima di 2 più 1, perché sono i componenti più 1, quindi 3 per 20. Quindi dai 137 e 23, arrotondando con i centesimi, arriviamo a 199,04 euro, che rispetto alla tariffa del 2023 è un 1,48% in più, 2,90 euro. Importi simili a seconda dei componenti, quindi il monocomponente sono 2 euro, che è l'1,95%, insomma non li leggo tutti perché si vedono. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, qui la composizione della tariffa è un po' più articolata. Siamo usciti dalla tariffa espressa in euro metro quadro e dalle classi produttive. C'è una quota fissa residuale collegata alla superficie, che non è più in euro metro quadro, ma in classi dimensionali. Poi c'è una quota fissa, che diciamo fissa anche se non è fissa, perché dipende dalla volumetria del contenitore dell'indifferenziato che l'utenza chiede. Quindi un'utenza può chiedere un bidone da 120 litri, come quello che tutti noi abbiamo a casa, oppure un bidone su quattro ruote. Figura come quota fissa, ma è legata alla produzione di rifiuto che quell'utenza ha. Poi ci sono delle quote relative, ad esempio, ai contenitori extra standard, quindi oltre le volumetrie che noi abbiamo a casa, che un'utenza può chiedere per le frazioni differenziate in funzione della sua produzione di rifiuto, e la quota variabile misurata sul numero di votamenti del contenitore dell'indifferenziato, che ovviamente è proporzionale alla volumetria. Questi sono casi di esempio teorici, perché ogni utenza è a sé, e si vede come comunque a una crescente produzione di rifiuto gli incrementi si attestano tra il 2 e il 4%. E io con questo ho concluso la presentazione.
Grazie. La parola ai consiglieri per eventuali richieste di chiarimenti. Consigliere Lugli, prego.
Sì, grazie. Allora, io chiedevo una cosa abbastanza semplice. Parlando con i cittadini, che dopo un iniziale rigetto si stanno adattando abbastanza bene a questa tipologia di raccolta. Diciamo che tutto è perfettibile al mondo, quindi ci sono cose che si possono migliorare e quant'altro. Una cosa che molti cittadini mi sottolineano è che questa raccolta avviene con mezzi datati, rumorosi, inquinanti, e quindi un rinnovamento del parco mezzi andrebbe ad influire sul PEF o sarebbe svincolato dal PEF? Domanda ipotetica. Grazie.
Ci sono altre due o tre domande? Ci sono altre domande? No, vabbè, intanto rispondiamo questa. Prego, Sabatini.
Sì, io rispondo dal mio punto di vista tecnico. Sì, i costi di ammortamento di tutti gli automezzi trovano corrispondenza all'interno dei piani economici finanziari.
Grazie. Consigliere Rubiani.
Sì, grazie. Anche se sappiamo bene che avremo la certificazione dei numeri tra alcuni mesi, no? Da ISPRA, chiedevo se era possibile avere di quella differenziata una differenziazione, cioè vedere le varie classi per capire, eccetera. E poi chiedevo quali sono i consuntivi che voi dichiarerete, quindi. Sì, ecco, giusto per capire, sì. Benissimo, grazie.
Quindi è già stato risposto?
Sì.
Ah, prego.
I numeri sono questi, quindi questi sono quelli che dopo comunicheremo nelle rendicontazioni che ci vengono richieste dalla Regione, dal PAE. Diciamo che sulle raccolte del 2023 non si deve spostare più nulla assolutamente, non c'è problema a inviare i dati differenziati, anche perché poi dopo questi dati differenziati possono essere scaricati dai portali degli open data che ci sono della regione, quindi non c'è niente di segreto, anzi.
Ok, quindi appena ce li abbiamo ve li giriamo. Altre domande? Nessuno? Quindi passiamo agli interventi, prego. Consigliere Rubiani.
Sì, ma alcune considerazioni noi riteniamo che siano, sono considerazioni di tipo diverso, facciamo un intervento solo, faccio una miscellanea, però va bene, si può fare anche così. Partiamo dall'inizio, allora, dalla struttura, no? Riduzione dei costi, poi dopo andremo invece ai quantitativi dei rifiuti e ai rifiuti. La riduzione dei costi è giusta per alcune voci, è incomprensibile per altre, quindi sarebbe interessante capire qual è la logica che c'è perché se no noi arriviamo qui, ci troviamo, proponiamo così, ma perché? Questo è un quesito che andrebbe posto se ci fosse uno scambio di opinioni prima, non arrivare qui con una delibera fatta e vista pochi giorni fa. Perché diciamo questo? Perché è evidente che le utenze ARERA, cioè non c'è nulla da dire, sono già utenze in difficoltà e troviamo giusto che sia così. Sul sanitario avremmo capito meglio qualcosa di diverso, cioè qui solo per il fatto di avere il bidone col cappuccio rosso mi viene incontro in qualche modo, blando magari, nella collettività, ma forse anche qui una distinzione tra chi ne ha davvero bisogno e chi non ne ha tanto, secondo noi è opportuna, cioè se no diventano quegli interventi che lasciano un po' il tempo che trovano. E ok, le utenze agevolate, ma perché più 15 euro e non più 12 e non più 18, quindi sarebbe interessante anche capire lì. E poi peggio ancora le non domestiche, perché se guardavamo adesso l'esempio, l'ultimo in fondo ha un importo di 3.000 rotti il più caro, no? 3.000, ipotetico di 3.000 rotti, ma in delibera c'è scritto con un massimo di 5.000, quindi perché si può arrivare a un massimo di 5.000? Cosa c'è in mezzo? Cosa abbiamo perso nel racconto? Perché se no non sarebbe scritto in delibera con un massimo di 5.000, se il massimo è 3.700. E d'altro canto, questi si utilizzano soldi da entrate da evasione. Ora, le entrate da evasione erano già state pagate dai cittadini corretti. Se vi ricordate, chi c'era negli anni precedenti lo sa bene, ma non solo in questo quinquennio, in ogni costo totale dei rifiuti c'era una quota che andava a coprire il non pagato dell'anno precedente, perché il gestore non si teneva in pancia il problema, ce lo scaricava noi. Quindi cosa succedeva? Che noi, per effetto di questo, facciamo pagare un po' di più a chi pagava e questo ritorno quindi dell'evasione sarebbe opportuno che andasse a scaricare tutti, non qualcuno, e che noi avessimo la forza col bilancio di andare a fare la solidarietà a chi ne ha bisogno. Cioè, voglio dire, se no rischiamo un po' di confusione, no? Per cui qualcuno, anche non particolarmente benestante, ha pagato qualcosa di più e adesso non si trova neanche un minimo riconoscimento, niente, continua tranquillo e sereno. E questo non ci pare corretto. Non ci pare corretto. E, oltre a dire, poi andando avanti sulla questione costi, che è una buona idea per alcune voci, ma se abbiamo letto bene in delibera c'è più volte ripetuto che è per il 2024, quindi non è un fatto stabile, è per quest'anno. E il prossimo che facciamo? Azzeriamo tutto, quindi non è più un fatto di solidaristico, decidiamo che se hai un problema, sto all'esempio che facevano a favorire la natalità, per cui il bidone rosso con i pannolini te lo faccio pagare meno, ma se lo faccio per un anno il bimbo non è che dopo un anno non c'è più, cioè continua ad avere i pannolini per qualche anno e via che andiamo. Allora forse sarebbe da mettere strutturale una cosa del genere, se noi crediamo davvero che sia importante. E questo era un primo tema, no? Quello economico. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello dei rifiuti. Purtroppo si continua a evincere che la quantità di rifiuti differenziati si sposta di poco negli anni. Non state a guardare solo le percentuali, che sono falsate dal fatto che, avendo tolti i cassonetti, non c'è più la gente che non di Campogliano che ci butta dentro l'universo nell'indifferenziato. Ma c'è scritto che siamo passati da 3.500 a 3.100 tonnellate di differenziata, e quindi sono calati un po', ma non abbiamo fatto delle grandi cose per favorire la riduzione del rifiuto, perché il grosso della riduzione, quei 2.300 tonnellate sull'indifferenziata, se siamo onesti, lo sappiamo tutti, non essendoci i cassonetti, non ci sono più le file delle 5 del pomeriggio, no? O delle 8 del mattino a scaricare rifiuti non nostri, o comunque non correttamente, perché potevano essere campogaglianesi anche, ma non correttamente, perché se sono di impresa non devono andare nel cassonetto così, negli anni passati. Quindi io mi preoccuperei molto, noi ci preoccupiamo molto di quei numeri, perché non dicono che stiamo lavorando virtuosamente per ridurre i rifiuti, ci confermano solo che abbiamo